come America.
Radio Popolare. Bentornati a Da Come America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie per essere qui con noi per la nuova stagione. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, inizia la nuova stagione in cui accadranno diverse cose importanti, una di queste le elezioni di midterm tra meno di 2 mesi. Comunque allora, oggi iniziamo la trasmissione parlando di lavoro, di sindacati in particolare. Allora, ieri 7 settembre è stato negli Stati Uniti Labor Day, c'è una notizia interessante proprio di questi giorni. Allora, nel 2025 i sindacati americani statunitensi hanno registrato un aumento degli iscritti, soprattutto negli stati che hanno tutele, che presentano tutele proprio per la contrattazione collettiva. È un incremento degli iscritti ai sindacati statunitensi che coincide con gli elevati indici di gradimento pubblico dei sindacati. C'è un sondaggio in particolare Gallup di qualche giorno fa che mostra che il 71% degli americani approva i sindacati, approva l'azione dei sindacati. Si tratta del più alto livello di gradimento negli ultimi 60 anni. Il dato riflette poi un altro numero, altri numeri, cioè il sondaggio Gallup mostra che i sindacati godono di un ampio consenso tra le diverse generazioni e gli appartenenti ai vari partiti politici, cioè il 77% degli adulti di età compresa tra i 18 e i 34 anni approva il sindacato, il 74% degli adulti tra i 35 e i 54 anni approva l'azione sindacale, il 67% degli adulti sopra i 50 anni approva i sindacati, l'89% dei democratici approva l'azione sindacale, il 70% degli indipendenti l'approva, il 52%, quindi la maggioranza dei repubblicani, approva l'azione sindacale. Insomma, Fabrizio, una sorta di consenso generalizzato. Ecco, come la spieghi?
Ma è difficile spiegarla a partire da un solo sondaggio, soprattutto perché negli Stati Uniti storicamente il sindacato non è mai stato molto popolare, neppure ai tempi di Franklin Delano Roosevelt. La campagna dei repubblicani contro i sindacati è sempre stata storicamente molto violenta e molto efficace. Infatti negli ultimi anni solo il 9% dei lavoratori americani erano sindacalizzati. Quindi una proporzione bassissima legata soprattutto alla partecipazione degli impiegati federali, e tutto questo perché gli Stati Uniti sono sempre stati il paradiso del businessman, del self-made man, cioè l'opposto di quello che storicamente è stato in Europa. Il fatto che oggi queste valutazioni, queste sensazioni, questa storia delle difficoltà del sindacato in America sembrino cambiare è legato alla creazione negli ultimi anni di aziende gigantesche che danno l'impressione all'uomo della strada di essere le vere padrone della sua vita. Basti pensare ai giganti dell'intelligenza artificiale. E quindi di fronte a questa disuguaglianza, questa sensazione di impotenza sul posto di lavoro e fuori, la percezione dei sindacati è cambiata.
Ecco, tra l'altro adesso tu facevi riferimento, Fabrizio, alle restrizioni all'attività sindacale, insomma, che ci sono sempre state negli Stati Uniti, che negli Stati Uniti, mi pare poi derivino storicamente dal Taft-Hartley Act, no? Insomma, subito dopo la guerra, 1947. Ci sono ovviamente tutta una serie di altre normative federali e statali. Per esempio c'è il divieto di coercizione, cioè il Taft-Hartley Act vieta ai sindacati di restringere i dipendenti nell'esercizio, diciamo così, del loro diritto di contrattazione. C'è l'obbligo di contrattazione addirittura in buona fede, cioè i sindacati devono dimostrare di negoziare in buona fede con il datore di lavoro, che poi non si capisce esattamente che cosa sia, con il datore di lavoro su salari, orari, condizioni di lavoro. Il presidente degli Stati Uniti poi ha il potere di bloccare, di intervenire temporaneamente, quindi bloccare scioperi nazionali che mettano in pericolo, diciamo, la sicurezza, la salute pubblica. E poi molti stati americani applicano normative che impediscono l'obbligo di iscrizione al sindacato e il pagamento di contributi. Quindi non a caso, mi pare, da questi dati che ci sono, il numero degli iscritti al sindacato aumenta, ma aumenta negli stati americani dove ci sono protezioni per l'attività sindacale e, come dire, l'attività, l'azione sindacale diventa più difficile, no? Quando molte restrizioni restano insomma, in campo.
Sì, credo che più di metà degli stati americani abbia un tipo di legislazione che sostanzialmente impedisce la formazione di sindacati oppure di fatto impedisca la loro azione. Storicamente alcuni sindacati, per esempio quello dei camionisti, sono diventati molto, molto potenti, ma un altro problema che ha sempre tormentato il movimento sindacale americano è stata la corruzione dei sindacati medesimi. Basti ricordare un certo numero di film sulla mafia che controllava i sindacati, per esempio Fronte del Porto con Marlon Brando, un film degli anni 50, e molto spesso i sindacati sono stati lo strumento della mafia per ottenere profitti attraverso il ricatto. Non dimentichiamoci che un capo storico dei sindacati americani, Jimmy Hoffa, semplicemente sparì nel 1975, assassinato, il cadavere non fu mai ritrovato, e il figlio anni dopo divenne a sua volta presidente di un sindacato importante. Quindi il fatto che oggi queste percezioni siano state accantonate o in parte svanite e i sindacati vengano percepiti positivamente è una grande novità.
Tra l'altro, leggevo ieri, adesso ho cercato di ritrovarlo, non lo trovo. Comunque, insomma, in occasione appunto del Labor Day, c'è stato un pezzo, mi pare fosse sul Guardian, però non sono sicuro, in cui diceva, in cui appunto diversi esperti di questioni legate appunto ai rapporti di lavoro, alle relazioni di lavoro, sindacali, eccetera, dicevano che anche se appunto Trump spesso si è proclamato come il champion, come il campione, no, dei lavoratori americani, in realtà dalla sua entrata, diciamo, alla Casa Bianca per la seconda volta, tutta una serie di politiche antisindacali sono state implementate. Per esempio, sono state tagliate in modo netto, mi pare del 20%, le ispezioni, no, della Safety and Health Administration, cioè quelli che controllano appunto insomma, come si vive, come funzionano appunto le cose sui rapporti di lavoro. Sono state tagliate le ispezioni, sono state ritardate tutta una serie di implementazioni, di di regole, per esempio quelle legate alle polveri che vengono respirate dai lavoratori delle miniere. Si è tentato di levare, di tagliare tutta, insomma, le protezioni per quanto riguarda il minimo, insomma, i minimi salariali. Quindi voglio dire, forti politiche antisindacali sono state messe in campo proprio nel momento in cui cresce la popolarità e anche l'adesione ai sindacati.
Sì, ma questo era prevedibile, cioè Trump è un palazzinaro, un miliardario, e l'unico vero motivo per cui tutti i miliardari americani lo hanno sostenuto è per liberarsi di ogni e qualsiasi regolamentazione che intralciasse il loro business. Da questo punto di vista non c'è niente di sorprendente che Trump abbia cercato di, finora con successo, di eliminare la stessa struttura dei controlli, prendendo le agenzie federali che erano impegnate in queste materie, per esempio appunto controllare la sanità sul posto di lavoro o le restrizioni ambientali necessarie, e letteralmente smandole con la complicità della Corte Suprema. Però credo che la reazione del pubblico, il consenso per i sindacati sia più recente, cioè sia il frutto di questa evoluzione nell'ultimo anno, in cui si è visto che l'inflazione morde, i prezzi aumentano, le condizioni e di lavoro peggiorano. Tutto questo è il frutto di situazioni che si sono aggravate e accelerate negli ultimi mesi. Basti pensare anche al costo della guerra in Iran e alla scadenza imminente delle elezioni per il Congresso all'inizio di novembre.
Ecco, proprio allora un'ultima cosa, visto che citi, prima di passare ad altro: ad agosto sono stati creati negli Stati Uniti 162.000 posti di lavoro, il tasso di disoccupazione poi rimane stabile al 4,1%, la crescita però salariale non tiene il passo dell'inflazione, tu ci facevi riferimento adesso, in aumento. Insomma, sono dati contrastanti che non sembrano comunque dare il senso di una reale ripresa, o comunicare il senso di una reale ripresa alla vigilia delle elezioni di midterm.
No, ma sicuramente l'economia americana è molto attiva, non fosse altro perché ci sono questi giganteschi investimenti nell'intelligenza artificiale, che sono investimenti che per il momento creano e non sopprimono posti di lavoro. In teoria l'intelligenza artificiale dovrebbe sostituire metà dei lavoratori americani nei prossimi anni, però in pratica questo non è ancora avvenuto. Quindi dove ci sono investimenti e assunzioni, l'economia appare più o meno in buona salute. Quello che è meno in buona salute è la condizione dei singoli lavoratori, che per esempio dopo l'abolizione dei sussidi voluti da Obama e dai democratici per l'assistenza sanitaria privata, i lavoratori oggi si vedono arrivare delle richieste assicurazioni sanitarie private che sostanzialmente sono troppo onerose per una famiglia con due stipendi normali, e quindi molta gente rinuncia a curarsi. Questo è uno dei tanti elementi su cui la campagna di Mamdani a New York ha fatto perno, la cosiddetta affordability, cioè la possibilità di cavarsela bene o male
e fare una vita decente con uno stipendio decente.
Allora, Fabrizio, insomma, mi ricollego a quello che dicevi tu per cambiare anche un argomento. Cioè, tu adesso facevi riferimento all'intelligenza artificiale. Allora, si parla spesso di come l'intelligenza artificiale, i suoi modelli, i suoi strumenti stiano modellando in modo sempre più forte, come dire, anche pericoloso, no, le nostre vite. C'è un dato che però sembra emergere in questi ultimi mesi, cioè quello dei ricavi, delle entrate per le aziende, cioè i ricavi derivanti dall'intelligenza artificiale stanno da un lato crescendo rapidamente, ma non abbastanza. Il ritorno per gli investimenti di migliaia di miliardi di dollari è qualcosa, insomma, che diventa sempre più incerto. L'anno scorso le più grandi aziende tecnologiche americane, Amazon, Google, Microsoft, hanno speso 450 miliardi di dollari in infrastrutture. Gran parte, appunto, di queste sono servita ad alimentare l'intelligenza artificiale. Quest'anno spenderanno 900 miliardi di dollari in chip, data center, energia e così via, con un ulteriore investimento di 1.400 miliardi di dollari previsto per il 2027. Allora, per finanziare tutto questo hanno tra l'altro contratto prestiti molto, come dire, insomma, notevoli. Il boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale sta diventando, da un lato, la più grande ondata di investimenti della storia. Ci sono però, Fabrizio, segnali che queste, potremmo dire, magnifiche sorti e progressive, almeno in tema di ricavi, forse non sono così magnifiche e progressive per le aziende americane.
No, i ricavi sono, come dire, aspettati, attesi, sperati. Forse un giorno arriveranno. Una delle caratteristiche più notevoli dell'intelligenza artificiale con relativo boom di investimenti è che alla fine tutto gira attorno a due sole aziende. Cioè, non stiamo parlando di qualcosa che investe l'intero tessuto industriale americano, anche se adesso ci sono molte start-up dell'intelligenza artificiale, ma il grosso della faccenda sta nelle mani di due solo aziende che poi sono Anthropic e OpenAI. Anthropic guidata da Dario Amodei e OpenAI guidata da Sam Altman. E queste due aziende in realtà hanno pochi clienti, un migliaio circa, clienti importanti che forniscono l'essenziale dei loro ricavi, perché gli abbonamenti dei singoli clienti, cioè il mio abbonamento da 20 dollari al mese o l'abbonamento da 200 dollari al mese di un'azienda non sono assolutamente sufficienti di fronte al costo dei fantastiliardi, perché qui stiamo parlando di cifre degne dei fumetti di Paperon de Paperoni, non sono assolutamente sufficienti. E in realtà Anthropic e OpenAI stanno in piedi perché Nvidia gli presta i soldi, cioè Nvidia di Jensen Huang fa di fatto la banca centrale di tutto il settore dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché in questo modo tutto il settore compra i suoi chip. Ma non è detto che Nvidia possa o voglia continuare a fare questo lavoro, e soprattutto i prestiti prima o poi devono essere ripagati. Quindi OpenAI e Anthropic sono, come dire, estremamente fragili, molto più di quanto non appaia.
Allora, a proposito di estremamente fragile, passiamo ancora ad altro. Abbiamo circa 5 minuti. Passiamo alle crisi internazionali, soprattutto due in cui gli Stati Uniti sono coinvolti e che si dimostrano, che dimostrano appunto un quadro particolarmente fragile. Allora, in una di queste crisi gli Stati Uniti sono coinvolti direttamente, l'Iran, nell'altra crisi l'Ucraina, gli Stati Uniti hanno intrapreso ormai da mesi un ruolo di negoziazione, diciamo, che sembra però non aver realizzato molto. In tema di guerra in Iran, la strategia ora appare quella di utilizzare la pressione economica, le sanzioni, l'isolamento economico internazionale di Teheran per piegare il governo iraniano. Trump, del resto, lui ha detto decine di volte, no, che lui questa guerra ormai l'ha vinta. Questa, tra l'altro, non sembra essere da un lato l'opinione del governo iraniano, ovviamente, ma anche degli stessi militari americani. Il Pentagono si prepara infatti a mantenere un ampio contingente militare in Medio Oriente. Oggi gli Stati Uniti hanno circa 50.000 soldati nella regione, 19 navi da guerra, tra cui 2 portaerei, 13 cacciatorpediniere e lanciamissili. Non ci sarebbe appunto alcun piano per portare a casa i militari e le armi, anzi il contingente militare verrà mantenuto agli stessi livelli, ai livelli attuali, per i prossimi mesi. C'è poi tutta la questione ucraina, che non sembra andare molto meglio. Cioè, nel weekend ci sono state le visite degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev. Trump ha affermato che i suoi inviati hanno portato in Russia nuove idee, però appunto al momento non sembra che ci sia una vera svolta, no? Anzi, si prevede una ripresa degli scontri con l'avvicinarsi dell'inverno. Cioè, tutte e due le parti, ucraini e russi, hanno bisogno di presentarsi agli eventuali poi colloqui di pace da una posizione il più possibile di forza. Allora, tutto questo porta a presumere che appunto i primi mesi, i mesi dell'autunno e dell'inverno, saranno ancora mesi di guerra e che comunque un'eventuale ripresa significativa dei colloqui di pace non avverrà prima di 6 mesi. Intanto, Fabrizio, Trump, come potremmo dire, si balocca nel cambiare nome alle mappe. L'ultima è appunto Lake Ontario, Lake America, New Mexico, New America. Allora, come dire, il declino nella capacità di leadership internazionale appare in qualche modo sempre più sconcertante. Ecco, che cosa ne pensi?
Ma il declino intellettuale e fisico di Donald Trump è evidente a tutti, e questo crea una situazione particolarmente pericolosa, perché il Caligola o Nerone non avevano né le portaerei né 6.000 testate nucleari da usare contro i nemici veri o presunti. Quindi la situazione è particolarmente instabile. Il Trump, dicono i pettegolezzi della Casa Bianca, è sempre meno interessato a quello che succede nel mondo, è sempre più interessato a creare dei monumenti alla propria gloria personale. C'è sempre in ballo il famoso arco di trionfo che vuole costruire da qualche parte a Washington, la famosa sala da ballo per cui ha demolito l'ala orientale della Casa Bianca, e poi si diverte a ribattezzare questo e quello. Naturalmente sono cose del tutto effimere e prive di senso, ma resta la sostanza, cioè gli Stati Uniti sono presenti in Medio Oriente in maniera massiccia, come hai appena detto tu, ma non si vedono soluzioni alla guerra con l'Iran, che tiene chiuso lo stretto di Hormuz con relativa pressione sui pozzi petroliferi, e lo stesso in Ucraina. Trump non ha un piano serio per far finire la guerra, e quindi l'ipotesi più probabile è che questi conflitti stagnino, durino, vadano avanti con un'intensità variabile anche nei prossimi mesi, se non anni.
A come America.
Era come America di martedì 8 settembre. Ciao e grazie, alla settimana prossima, Fabrizio Tonello.
Grazie a voi, a presto.
Un saluto da Roberto Festa, ciao.